Il ritorno di Odisseo. Radiodramma liberamente tratto da L'Odissea di Omero. Scritto e diretto da Marco Colli. Quarta puntata. Proteo, il grande vecchio del mare.
Elena uscì dalla stanza del Talamo, bella come la dea Artemide, dalle frecce d'oro. Sedette su un seggio e subito chiese al suo sposo:
chi sono gli stranieri appena arrivati? Questo assomiglia al figlio di Odisseo, a Telemaco, che il padre, per causa mia, dovette lasciare appena nato.
Proprio ora, ricordando, parlavo di Odisseo. Quanto patì, quanto penò per me.
Non potrei narrare tutte le imprese del temerario figlio di Laerte in terra di Troia. Una, però, la vissi in prima persona. Si era dentro le mura. Era scesa la notte. I guerrieri e gli eroi erano appena tornati dalla battaglia. Grida e lamenti. Fra i moribondi feriti c'erano certi straccioni che chiedevano l'elemosina. E ce n'era uno insanguinato, con un lacero mantello sulle spalle, somigliava a uno schiavo. Ma io lo riconobbi, quel mendicante. Era il divino Odisseo, penetrato in città, senza che nessuno dei nemici lo avesse riconosciuto. Io lo presi da parte e gli parlai, ma lui eludeva le mie domande e mi sfuggiva con astuzia. Volle infine che io giurassi di non rivelare la sua vera identità prima che Aurora tingesse di rosa il cielo ad Oriente. Durante la notte, con la spada affilata, l'eroe Odisseo fece strage di Teucri. Il giorno dopo tornò trionfante nell'accampamento dei Danai. Le donne di Troia, mogli, madri e sorelle, gettavano acute grida di cordoglio, disperate. Io no. Godevo invece nell'animo, da tempo ormai. Il mio cuore era volto a tornare indietro, di nuovo a casa.
Giusto, ben detto. Io non ho mai conosciuto qualcuno che avesse il coraggio del tenace Odisseo. Nessun altro se non lui avrebbe mai potuto inventarsi una trappola come quella del cavallo di legno, dove noi, i migliori dei Danai, ci nascondemmo per portare morte e rovina ai troiani. In Egitto mi trattenevano i numi, anche se io desideravo tornare.
Così il biondo Menelao, dalla voce potente, nella sua reggia di Lacedemone, iniziò il racconto del suo ritorno da Troia. Il bel Telemaco lo stava a sentire.
Davanti all'Egitto c'è un'isola. La chiamano Faro. Ci si arriva con un giorno di mare. Di qui si spingono in mare le navi perfette dopo aver fatto provvista d'acqua. Qui gli dèi, che per mia colpa avevo trascurato, mi trattennero. Nemmai si levava il soffio dei venti che accompagnano le navi sull'ampia distesa del mare. I viveri ormai erano quasi finiti e le forze dei miei compagni consumate. Ma una dea, Eidotea, figlia di Proteo, il gran vecchio del mare, ebbe pietà di me e mi disse:
sei sciocco, straniero, così sciocco e sventato che godi di soffrire. Da lungo tempo sei qui e non trovi rimedio. Non riesci a trovare il modo di tornare.
Chiunque tu sia fra le dee, io ti dirò che non è per mia volontà che sono qui trattenuto. Forse ho offeso gli dèi del cielo infinito. Rivelami tu quale degli immortali mi ostacola e mi impedisce di tornare alla mia casa.
Tutto io ti dirò, sinceramente. Qui vive il vecchio del mare che sa la verità. Proteo d'Egitto immortale, suddito e amico di Poseidone. Lui è mio padre. Se tu riesci a catturarlo, ti dirà la lunghezza del viaggio, ti indicherà la strada del ritorno, ti dirà, se lo vorrai, quel che è avvenuto a casa tua mentre tu eri via.
Dimmi tu quale agguato tendere al vecchio, che non mi sfugga. È difficile per un mortale vincere un dio.
Il vecchio infallibile esce dal mare quando il sole ha raggiunto la metà del cielo. Emerge dal mare bianco di schiuma e va a dormire in un profondo antro. Dormono intorno a lui le foche, figlie della bella Anfitrite. Ti condurrò là e vi farò distendere in fila. Scegliti tre compagni. Il vecchio passerà in rassegna le foche, poi si stenderà in mezzo a loro come un pastore fra le sue pecore. Quando lo vedrete giacere disteso, allora piombate su di lui e tenetelo stretto, anche se si dibatterà cercando di fuggire. Cercherà di trasformarsi in acqua, in fuoco rifulgente, in ogni essere che si muova sulla terra. Tenetelo forte, stringetelo ancora di più. Ma quando lui ti rivolgerà la parola e avrà ripreso l'aspetto che aveva quando è arrivato, allora liberalo e chiedigli quali degli dèi ti perseguita e come potrai tornare a casa attraversando il mare.
Disse così la dea Eidothea e si immerse fra le onde del mare. Io mi diressi alle navi in secca sul lido, mangiammo e poi ci mettemmo a dormire in riva al mare. Quando sorse l'aurora camminammo a lungo sulla riva, con me i tre fidati compagni. La dea si immerse nel vasto abisso e quando riemerse portò fuori dall'acqua quattro pelli di foca appena scuoiate. Preparava l'inganno a suo padre. Scavò poi delle fosse nella sabbia e ci fece distendere in fila, nelle buche. Sopra ciascuno di noi gettò una pelle di foca. Fermi, in agguato, sopportammo il fetore terribile delle carogne delle foche, figlie del mare. Per tutto il mattino aspettammo col cuore paziente. Infine dal mare emersero in gruppo le foche e si sdraiarono al sole lungo la riva. A mezzogiorno arrivò il vecchio. Passò in rassegna le foche e le contò. Contò anche noi, nascosti sotto le pelli. Ma non si accorse dell'inganno. Infine si distese. Noi gli saltammo addosso, gridando, e lo tenemmo fermo. Il vecchio Proteo si trasformò in un leone, poi in un serpente, quindi in pantera, in un enorme cinghiale, poi diventò liquido come l'acqua e ancora si trasformò in un albero. Noi lo tenevamo con forza e quando fu stanco, il vecchio maestro d'inganni mi rivolse la parola.
Quale Dio ha tramato con te, figlio di Atreo, per catturarmi? Cosa vuoi?
Tu che sai tutto, vecchio, perché me lo chiedi? Piuttosto dimmi, quale degli immortali mi ostacola? E dimmi anche come farò a tornare, navigando sul mare ricco di pesci.
Dovrai tornare in Egitto e sacrificherai molti tori in onore di Zeus e di tutti gli olimpici che possiedono il cielo infinito. Solo così ti sarà concesso di fare il viaggio che ti riporterà a casa tua, il viaggio che tanto desideri.
Quello che mi ordini, vecchio, io lo farò. Ma dimmi, tornarono tutti, salvi, con le loro navi, i compagni che Nestore ed io lasciammo partendo da Troia?
Tu verserai molte lacrime quando verrai a sapere tutto. Due soli capi dei Danai dalle corazze di bronzo morirono durante il ritorno. Uno, invece, è ancora vivo, è trattenuto da qualche parte. È morto Aiace, sono andate perdute le sue navi dai lunghi remi. Fu travolto dalle onde del mare infinito. Morì così, soffocato dall'acqua salata. Pieno di gioia, invece, sbarcò nella sua patria Agamennone e baciò il suolo. Ma dalla vedetta lo scorse il guardiano, complice del perfido Egisto, che subito si affrettò verso la reggia per portare l'annuncio al signore. E subito Egisto preparava l'inganno. Scelse fra il popolo 20 uomini forti e li dispose per l'agguato, nascondendoli nel palazzo. Poi invitò Agamennone al banchetto. Agamennone, ignaro del suo destino, seguì il cugino Egisto, che così lo condusse alla morte. E lo uccise come si uccide un toro alla greppia. Dei compagni del figlio di Atreo, Agamennone, che lo seguirono, nessuno rimase in vita. Tutti vennero uccisi dentro la casa.
Di questi uomini già conoscevo la sorte, ma il terzo, dimmi, chi è che in qualche parte del mare immenso si trova? Ancora vivo o morto? Anche se soffro, voglio saperlo, vecchio.
Il terzo è il figlio di Laerte, che a Itaca ha una casa che lo attende. L'ho visto che vagava sulla spiaggia di un'isola ai confini del mondo. Piangeva forte. Lui vive nella dimora di una ninfa, Calipso, che lo costringe a restare. Non può tornare alla sua isola perché non ha più navi né compagni che lo conducano sulla vasta distesa del mare. Tu, invece, Menelao dalla voce possente, quando si compirà il tuo tempo, non resterai ad Argo dai bei cavalli. Nei campi Elisi, ai confini del mondo, ti manderanno gli dèi, là dove per i mortali è più bella la vita. Neve non c'è, né freddo acuto, né pioggia mai. Tira sempre il soffio sonoro di Zefiro. Questo ti spetta, perché sei sposo di Elena e genero a Zeus.
Disse così il gran vecchio, e fra le onde del mare si immerse. Il giorno dopo spingemmo in mare le navi perfette, alzammo alberi e vele. I compagni coi remi battevano la bianca spuma marina. Tornai indietro, in Egitto. Offrii sacrifici, dopo che ebbi placata l'ira degli dèi eterni e eressi una tomba in onore di Agamennone. Compiuto tutto questo, tornai. Gli dèi mi concessero il vento e rapidamente mi condussero in patria. Ma tu ora rimani nella mia casa. Avrai doni splendidi e 3 cavalli ed un bellissimo carro. Ti daranno anche una coppa con cui potrai libare agli dèi e ricordarti di me ogni giorno.
A lui rispose il saggio Telemaco.
Per un anno intero starei presso di te senza rimpianti. Grande gioia è per me ascoltare le tue parole, i tuoi racconti, ma io devo partire. Non posso portare i cavalli che mi avete donato a Itaca. Li lascerò qui, per te, in segno di onore. Tu regni su una vasta pianura dove crescono il trifoglio, e cipero, e biada, e bianco orzo. Non vi sono a Itaca prati né ampie strade, è terra di capre, eppure io la amo più di una terra che alleva cavalli. Nessuna delle isole adagiate sul mare è ricca di prati, di strade per carri. Itaca, meno di tutte.
Menelao sorrise e con la mano gli accarezzò la guancia e poi disse:
Sei di buona razza, figlio, per come parli. Ti darò altri doni. Ti darò il più prezioso ed il più bel vaso cesellato, tutto d'argento, con i bordi dorati. Un capolavoro del dio Fabbro, Efesto.
Così parlavano l'eroe ed il ragazzo. Giungevano gli ospiti, conducevano pecore, portavano il vino e il pane che avevano dato loro le mogli. Così nella reggia si preparava il pranzo.
Intanto, ad Itaca, davanti alla casa di Odisseo, i pretendenti si divertivano al tiro del disco e del giavellotto, con la consueta superbia. Stavano seduti Antinoo ed Eurimaco, primi fra i proci, i più forti e valenti. Si avvicinò Noemone, che si rivolse ad Antinoo e disse:
Antinoo, sappiamo oppure no quando torna Telemaco dalla sabbiosa Pilo? È partito con la mia nave ed io adesso ne ho bisogno per recarmi nella terra dell'Elide, dove ho 12 cavalli e muli robusti.
Parlò così Noemone. I due proci stupirono. Non sapevano che il giovane avesse preso il mare per recarsi a Pilo. Credevano che Telemaco si trovasse da qualche parte in campagna con le greggi o con Eumeo, il porcaro. Disse allora Antinoo:
Dimmi francamente quando è partito. Chi sono quelli che lo hanno seguito? E dimmi anche che io lo sappia. Se ti tolse la nave nera o gliel'hai data spontaneamente?
Gliela diedi io stesso. Era pieno d'angoscia. Difficile per me dirgli di no. L'hanno seguito i migliori di tutto il paese. Come capo della spedizione c'era Mentore, vecchio amico di Odisseo. Io stesso l'ho visto che si imbarcava. Oppure era un dio che in tutto e per tutto gli assomigliava.
Disse così Noemone, ma gli altri due, stupefatti e contrariati, interruppero i giochi e riunirono i pretendenti. A loro parlò Antinoo con l'animo pieno di collera. gli occhi che mandavano lampi.
Gran gesto! Ha compiuto Telemaco con questo viaggio. Grande audacia è la sua. Noi dicevamo che non lo avrebbe mai fatto. A dispetto di tutti, un giovane come lui se ne parte. Stronca la sua forza, Zeus, prima che compia la giovinezza. Datemi una nave veloce e 20 uomini. Gli tenderò un agguato nello stretto fra Itaca e Same Rocciosa. Finirà male il suo viaggio per mare.
Il ritorno di Odisseo, di Marco Colli. Radiodramma liberamente tratto da L'Odissea di Omero. Personaggi e interpreti della quarta puntata. Elena, Camilla Parini. Telemaco, Riccardo Buffonini. Menelao, Michele Rezzonico. Noemone, Tommaso Giacopini. Proteo, Luca Maciacchini. Eidotea, Tatiana Wintler. Narratori, Patrizia Salmoiraghi e Diego Pitruzzella. Produzione esecutiva, Simone Visparelli. Presa del suono e sound designer, Yuri Ruspini. Regia, Marco Colli. Produzione, Francesca Giorzi.